mvradio.it.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Gravità Zero, la trasmissione dove ogni tanto il conduttore azzecca i pulsanti. Se fossi un astronauta sarei già esploso più e più volte. Buonasera e bentornati cari ascoltatori, madonna quanto è alto sto microfono, mi sa che vi ho assordati. Bentornati a Gravità Zero dopo due settimane di pausa, di repliche, più precisamente della replica in diretta dal Birrivico di due settimane fa, per cui ringraziamo ancora i ragazzi del Birrivico, ringraziamo Marco, Federica, Tonino, ciao ragazzi, e ringraziamo ovviamente Marco e Stefano di The Orbit, i nostri ospiti. Oggi Gravità Zero torna nel suo consueto, come dire, abito dalla ex biblioteca di Arosio, gentilmente concessa dal comune di Arosio, per fungere da studio di MV Radio. E come ogni volta vi ricordo che siamo su Facebook, siamo su Instagram come Gravità Zero. E spero che la base non sia troppo alta. Adesso la abbasso un pochettino e poi mettiamo bene dopo la canzone. Ciao, ciao a tutti ascoltatori, come state? Saluto chi mi sta ascoltando in diretta. Oggi è lunedì 3 giugno. Saluto chi mi ascolterà poi in replica giovedì e lunedì prossimo. E cominciamo con la nostra solita carrellata di notizie riguardo lo spazio, l'esplorazione spaziale. Allora, intanto quest'oggi, nonostante faccia un caldo bestia perché l'estate è esplosa come una supernova, parliamo di acqua. Parliamo di acqua su Plutone. Allora, la domanda che molti scienziati si sono fatti da quando sono arrivati i dati e le foto di New Horizons è proprio la seguente: c'è acqua sotto Plutone? Allora, la missione New Horizons non finisce mai di stupire in realtà, perché l'ultimo pianeta nano del nostro sistema solare potrebbe nascondere davvero un oceano sotto la famosa Sputnik Planitia, la formazione a forma di cuore che abbiamo imparato a conoscere nelle foto, non so se ve la ricordate. Secondo uno studio pubblicato lo scorso 20 maggio sulla rivista Nature Geoscience, mamma mia che inglese, infatti uno strato di gas isolante potrebbe impedire il congelamento dell'eventuale acqua presente sul pianeta. Ma perché la cosa è così sorprendente, vi chiederete voi? Beh, allora, perché in teoria l'oceano sotto la superficie dovrebbe già essersi congelato da migliaia di anni, facendo in tal modo appiattire la superficie, perché ovviamente il ghiaccio si schiaccia, si comprime sempre di più. In realtà, tramite calcoli effettuati con un supercomputer, gli scienziati hanno scoperto che se ci fosse abbastanza metano nella calotta ghiacciata, l'oceano potrebbe venire isolato dalla fredda atmosfera plutoniana. Se la teoria venisse confermata, sarebbe una prova ulteriore dell'esistenza di numerosi oceani nell'universo, nascosti nei posti veramente più improbabili. E anche la seconda notizia di oggi riguarda l'acqua, perché parliamo di mamma Teia. Allora, Teia nella mitologia greca era madre della luna e moglie di Elio, il sole. Ed è proprio lei che, oltretutto, tramite l'impatto da cui è nata la luna, potrebbe aver portato la nostra acqua sulla Terra. Uno studio pubblicato su Nature Astronomy, infatti, ha ipotizzato che Theia venisse dall'esterno del Sistema Solare. Il materiale esploso durante l'impatto sarebbe ricaduto sul nostro pianeta, fornendo l'acqua necessaria allo sviluppo della vita. Il punto fondamentale dello studio è proprio la distanza di Theia da noi. Inizialmente si pensava che questo corpo, grosso all'incirca quanto Marte, fosse un nostro vicino di casa, incluso nel Sistema Solare. Lo studio dei planetologi dell'Università di Münster, però, dice il contrario. Pare proprio che Mamma arrivi dal nostro vicinato planetario. Questo è in linea con la teoria secondo cui sono state le comete a darci l'acqua, perché guarda caso anch'esse vengono al di fuori del Sistema Solare interno e trasportano le cosiddette condriti carbonacee, meteoriti ricchi di composti organici. Il fatto che sempre più materiali rari trovati all'interno della crosta terrestre corrispondano ai materiali dei meteoriti e quindi delle comete rafforza sempre più la teoria, per cui se non avessimo avuto questo flipper interstellare non saremmo qui oggi per potercelo raccontare. Chissà se scopriremo mai veramente da dove è arrivata l'acqua presente sulla Terra. E sempre acqua e sempre ghiaccio, parliamo di una Pompei ghiacciata sotto il polo nord di Marte. No, ok, non è magari avessimo trovato i resti di un'antica civiltà. Dopo ci arriviamo, tra l'altro, ai resti delle antiche civiltà su Marte. Allora, una delle ultime volte vi avevo raccontato della scoperta del lago di acqua salmastra sotto la superficie di Marte. Ora, del Polo Nord, scusate. Ora, in uno studio pubblicato su Geophysical Research Letters, arriva la notizia che sotto il Polo Nord marziano si estenderebbe un deposito di ghiaccio così grande che, se venisse sciolto, potrebbe ricoprire l'intero pianeta con un lago profondo 1,5 metri. La scoperta è stata fatta grazie a SHARAD, il radar costruito dall'Agenzia Spaziale Italiana a bordo della Mars Reconnaissance Orbiter, confermata poi da uno studio attento del campo gravitazionale a cui è partecipato anche il geologo Stefano Nerozzi, del quale potete tra l'altro trovare una bellissima intervista sul sito dell'INAF. È un altro importante tassello che si aggiunge ai molti strati di Marte che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni, che ci racconta il prezioso passato del nostro vicino di casa. E potrebbe permetterci, tra l'altro, di capire qualcosa di più sulla formazione dei pianeti rocciosi nei sistemi planetari. Vi ricordo che il Mars Reconnaissance Orbiter è una sonda praticamente in orbita attorno al pianeta rosso, che ci manda sempre tantissimi dati interessanti. E in particolare, come potete immaginare, fare queste scoperte che riguardano la superficie del pianeta rosso è fondamentale per proseguire l'idea di poterlo esplorare un giorno. Abbiamo poi 17 nuovi posti che possiamo visitare nel nostro vicinato intergalattico, perché sono state scoperte 17 nuove terre grazie a un nuovo algoritmo. Un gruppo di ricerca che ha coinvolto ben due università ha scoperto infatti una marea di esopianeti nuovi grazie a un algoritmo che ha riletto i dati della missione Kepler, ve la ricordate, il telescopio che è terminato qualche mese fa, che è finito poverino senza carburante, ma che è stato veramente un pioniere nella scoperta degli esopianeti. La novità non sta dunque nei dati, ma nel metodo di analisi. I nuovi pianeti hanno un raggio che va da circa il 70% a poco più del doppio della Terra, quindi si parla di superterre. Ed è un risultato non male, considerata la difficoltà che si ha spesso nel trovare pianeti così piccoli attorno alle stelle. La tecnica usata è sempre quella del transito, le variazioni di luminosità che ci arrivano quando un pianeta passa davanti alla stella. Ovviamente questa rilevazione è più facile quando si tratta di pianeti di grandi dimensioni, mentre diventa molto più complicato quando i pianeti sono più piccoli, perché la variazione della luminosità è molto più evidente. Cioè, pensate, passi di fronte a un disco luminoso, se sei enorme è facile beccarti, se sei piccolo magari sfuggi alla vista, sei occultato dalla luce. No, il titolo di questa puntata era All'ombra delle stelle ed era un po' riguardo a questa cosa. Con questo nuovo algoritmo sviluppato, invece, è stato possibile tenere conto anche delle più piccole variazioni di luminosità, riuscendo a identificare questi nuovi pianeti. Beh, allora, c'è ancora tantissimo lavoro da fare, perché questi, tranne uno, orbitano troppo vicini alla loro stella. Ed è proprio per questo che è stato facile individuarli, mentre mancherebbero all'appello possibili pianeti che orbitino nella cosiddetta fascia abitabile, ovvero quella porzione nella quale l'acqua può conservarsi senza evaporare. Beh, considerate appunto che è molto più facile vedere un occultamento di una stella da parte di un pianeta più vicino che un pianeta più lontano. Giustamente la luce viene modificata di più se l'oggetto è molto più vicino. Contate comunque che ci sono veramente tantissime centinaia di migliaia di stelle che ancora devono essere analizzate, perché Kepler ci ha lasciato veramente un'eredità di dati enorme da snocciolare, come prendi quando prendi pistacchi e li snoccioli. Passando invece a una cosa che mi interessa sempre molto, parliamo di astrobiologia. Ve ne ho parlato più volte, sembra che la comunità scientifica ormai sia concorde. Questo campo di studio è sempre più importante, per questo lo scorso 28 maggio è stato inaugurato in Repubblica Ceca l'EAI, acronimo per European Astrobiology Institute. La conferenza di apertura è durata ben 3 giorni, con studiosi da tutta Europa che si sono interrogati sulle grandi questioni alle quali questa disciplina dovrà rispondere, cioè quando si è formata la vita sulla Terra, come si è formato il sistema solare, come si evolverà in futuro e soprattutto ci sono batteri sugli altri corpi celesti? Vi starete chiedendo, ma non se le fanno quotidianamente gli scienziati queste domande? Sì, ma senza un adeguato coordinamento. Dovete pensare che fare tantissimi studi in tante università diverse, ok, ci sta, però se non hai un coordinamento che dice oh ragazzi, è più importante studiare su questo perché abbiamo dati più nuovi che arrivano da nuovi esperimenti eccetera eccetera, o questo, se più laboratori vengono coordinati e studiano dei determinati campi, allora sarà più facile in realtà fare progressi nel campo dell'astrobiologia. Per cui veramente un passo avanti pazzesco, e speriamo che questa cosa dia un'impennata alla nostra conoscenza della biologia, soprattutto sugli altri pianeti. Tra l'altro, appunto, tra i sostenitori della proposta c'è anche il nostro INAF. E infine, per chiudere questa rassegna stampa, ciao, non vi sto salutando, dopo vi pippate ancora tutto il resto del programma. Allora, la scuola di astronomia a Saint-Barthélemy, il mio francese è tanta roba, adesso mi faccio delle storie con qualche francofilo e mi mena. Campo estivo? Nah. Oratorio feriale? Neanche. Quest'anno i figli mandateli alla scuola estiva di astronomia 2019. Da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2019, infatti, si terrà presso la splendida cornice della Valle d'Aosta un campus dedicato all'approfondimento delle proprie conoscenze in ambito astronomico, con una particolare attenzione per insegnanti, studenti e astrofili esperti. Il titolo del corso di quest'anno è Che fai tu Luna in Ciel? 50 anni dalla missione Apollo 11. Un protagonista scontato, direi, che parlerà di perché siamo andati sulla Luna e perché è importante tornarci. I relatori, tantissimi, sottolineeranno come l'impresa storica di Armstrong, Aldrin e Collins abbia modificato il nostro concetto di spazio cosmico e di come da quell'impresa si siano sviluppate moltissime tecnologie che usiamo ancora oggi. Vi ricordo che praticamente la NASA fece oro con i brevetti che ideò quando dovettero mandare i 3 uomini sulla Luna. Il programma comunque di questo campus lo trovate sulla pagina dedicata, ma anche sul sito dell'INAF. Saranno 5 giorni impegnativi con lezioni di 7 ore e passeggiate sotto il cielo stellato, ma anche un'occasione per stare insieme ad appassionati e condividere la propria passione per lo spazio. Il tutto nella splendida cornice di Saint-Barthélemy, grazie al contributo della Fondazione Clement Filtrans Onlus. Non so se l'ho detto giusto, qualche francofilo mi aiuti che magari dopo posto il link su Facebook. Per cui, per chi potesse, la Val d'Aosta è lì che vi aspetta. Niente campi estivi, dai, niente oratorio, bel campus di astronomia. Va bene ragazzi, allora, per quanto riguarda la rassegna stampa direi che ci siamo. Posso mandarvi la prima canzone e il weekend sarà anche finito. Questa volta abbiamo una playlist abbastanza varia perché ci sono 2 canzoni di 2 gruppi che ho sentito settimana scorsa e altra roba interessante. Questa sera invece come prima canzone ci ascoltiamo Carpenter Brut con la sua Monday Hunt, direttamente dall'ultimo album Leather Teeth, un concept sui vecchi film slasher horror degli anni 80. Ho scelto Monday Hunt proprio perché la caccia del lunedì, ragazzi, la caccia alle notizie e a quello che stiamo per affrontare tra poco, agli esopianeti. A dopo, ragazzi. Bentornati cari ascoltatori, questa è Gravità Zero, siete su mvradio.it, se è lunedì 3 giugno siete in diretta, e cioè sono in diretta, se no sono in replica, e ne approfitto al volo così, visto che ho messo una canzone tamarra, per salutare Diego J di Club 86, la trasmissione che c'è praticamente prima di Gravità Zero, che magari se ascolta il podcast apprezzerà la tamarraggine di Carpenter Brut, francese bravissimo, che suona tra l'altro l'elettronica dal vivo. Ma non è questo il focus di questo approfondimento di Gravità Zero dalla rassegna stampa. Abbiamo parlato di caccia e parliamo proprio di caccia agli esopianeti. Ma cos'è un esopianeta? Vi chiederete. Beh, allora, se le stelle sono tante, milioni di milioni, quanti pianeti devono esserci là fuori ad aspettare di essere scoperti da noi umani? Anche se a logica qualcuno potrebbe pensare che il sistema solare non è solo, l'esistenza dei pianeti extrasolari o esopianeti è sempre stata molto dibattuta. Pensate che il primo ad avanzare l'ipotesi della loro esistenza fu proprio Newton. Dopo le sue dichiarazioni, infatti, si scatenò una caccia alle anomalie luminose per tutto il XIX secolo, ben prima che Plutone venisse scoperto. Pensate che bello, cioè loro cercavano delle cose difficilissime da trovare che siamo riusciti a scoprire solo negli ultimi 20 anni con mezzi dell'Ottocento. Ci furono vari tentativi folli e ovviamente dibattutissimi a suon di calcoli matematici per trovare nuovi pianeti attorno alle stelle. Tra i vari tentativi di annunciare la scoperta di un esopianeta ci fu quello del capitano, vi giuro, W.S. Jacob nel 1855. Marinaio che si interessava di astronomia, che cercò di dimostrare come nei dintorni della stella binaria 70 Ophiuchi, vabbè, lo diciamo in italiano, si nascondesse un pianeta. Oppure ci fu anche il tentativo di Thomas J.J. Zee a fine 800. Entrambe le tesi furono però smontate come un puzzle dagli scienziati competenti in materia. E sì, anche perché veramente io mi immagino questo marinaio, no, tutto spavaldo, che dice: ah, adesso ti trovo io il pianeta intorno alle stelle, qui nel mare, che si vede tutto bene. Cioè, prima vi ho raccontato nella rassegna stampa quanto è difficile, già solo con i mezzi che abbiamo oggi, quanto è difficile individuare gli esopianeti e quanti ce ne perdiamo ogni volta che i nostri telescopi osservano le variazioni di luminosità. Tra l'altro, piccola parentesi, quando dico che i telescopi osservano, non è che fotografano i pianeti, cioè i pianeti sono troppo piccoli per essere fotografati ancora. È già tanto, se vi ricordate quando avevo postato la foto di una supergigante rossa, se quella siamo riusciti a farla, cioè perché vabbè, una supergigante rossa è qualcosa di immane e anche con i telescopi normali dovremmo farcela. I telescopi invece che cercano la luce, che cercano gli esopianeti, guardano semplicemente le variazioni di luce con molta precisione. Ma adesso ci arriviamo, scusate, la piccola parentesi era giusto per introdurvi, per farvi capire. Torniamo nel 900. Anzi, le cose cominciarono a cambiare quando, nell'84, venne scoperto il primo disco protoplanetario attorno alla stella Beta Pictoris. Tra l'altro quanto è bello Pictoris. Ah, Pictoris, non lo so, è bello da dire. Era evidente che tutta quella materia non poteva che andare in una sola direzione, cioè nella formazione di pianeti attorno al nucleo pulsante della sorgente. E infatti non passò qualche anno che, tramite la tecnica dell'occultamento di cui abbiamo parlato anche prima, vennero scoperti due pianeti attorno ad una pulsar nella costellazione della Vergine. Vi ricordate quando vi avevo detto che proprio grazie a una di queste stelle erano stati scoperti i primi esopianeti? Da questo momento in poi si è aperta una vera e propria caccia che ha portato il nostro catalogo ad arrivare a ben 2000 mondi extraterrestri scoperti a marzo di quest'anno. E beh, come vi stavo dicendo, appunto, tramite le occultazioni della pulsar, perché vi ricordate, io vi ho detto che le pulsar ruotano e ci lanciano dei segnali molto regolari. Se un segnale viene interrotto più e più volte, è molto probabile che ci stia passando davanti un pianeta. Ed ecco quello che dicevo prima, come facciamo a vedere un pianeta orbitante attorno ad un'altra stella? Beh, le osservazioni non fanno veramente foto di quel pianeta, con la nostra tecnologia non ne siamo in grado, anche perché la loro luminosità è veramente debole, ne vediamo praticamente solo l'ombra. Quindi ci affidiamo a metodi di osservazione indiretta, come la luce della stella che cambia quando un pianeta gli passa davanti, segno che potrebbe esserci un'atmosfera a cambiarne la traiettoria o a modificarla. Pensate che, solamente dalla luce che arriva nei nostri telescopi, possiamo capire un sacco di cose su questi mondi misteriosi, come la loro massa e la loro orbita. Vi ricordate infatti il discorso che avevo fatto della spettroscopia? Se scomponiamo la luce che ci arriva da determinate stelle, possiamo anche scoprire che tipo di atmosfera c'è attorno agli esopianeti. Esistono comunque diversi metodi di osservazione. L'astrometria, dove calcoliamo il moto di una stella nel tempo. Se essa si sposta rispetto al suo asse, per farla semplice, potrebbe essere a causa di un pianeta che ne influenza la rotazione. Dovete infatti sapere, tra le altre cose, che per esempio il Sole non è fermo. Il Sole ruota ipoteticamente attorno a un centro magnetico che si trova, se non mi ricordo male, scusate questa ve la dico a braccio, se non mi ricordo male si trova tra Giove e Marte, perché appunto Giove è talmente massiccio addirittura da influenzare il nostro Sole, ed è quello che succede spesso e volentieri anche alle altre stelle, cioè non è che la stella è il centro, esiste un centro magnetico che fa ruotare i due corpi l'uno attorno all'altro. Lo so, questa vi sconvolge, e invece è così, ragazzi, non c'è nulla di certo. C'è poi il metodo della velocità radiale, dove viene misurata la linea spettrale della stella, appunto spettrografia, ve lo ricordate, rispetto al suo avvicinarsi e allontanarsi dalla Terra. Se lo spettro della luce subisce dei cambiamenti repentini, è possibile che ci sia un pianeta nei dintorni. O poi il già metodo citato delle variazioni delle pulsazioni nelle pulsar e il metodo di transito e infine quello che permette di trovare i pianeti bebè, l'osservazione dei dischi protoplanetari. Neanche a dirlo, i sistemi extrasolari spesso e volentieri mostrano delle anomalie pazzesche rispetto a quello che ci aspettavamo. Abbiamo scoperto che là fuori esistono mondi a milioni di gradi gassosi che orbitano vicinissimi alle loro stelle. E come se ciò non fosse già abbastanza strano, ci sono moltissimi di questi giganti caldi. Ci sono poi mondi estremamente influenzati alle loro stelle, come nel caso del sistema TRAPPIST-1, scoperto qualche anno fa, e con all'interno ben 7 superterre. Peccato che è difficile che questi pianeti possano ospitare la vita. Come abbiamo scoperto i giganti caldi, infatti, lo studio delle nane rosse, il tipo di stella più comune nella Via Lattea, ecco, TRAPPIST-1 è una nana rossa, ci ha permesso di capire come esse siano assolutamente capricciose e instabili, sferzando i propri pianeti vicini con improvvise eruzioni di materia. Per cui può essere che quelle povere 7 superterre in realtà siano dei mega deserti alla Mad Max, o forse anche peggio. Come nel nostro sistema solare, dunque, là fuori ci sono mondi esotici che sembrano essere davvero usciti da un film di fantascienza. E chissà quanti altri strani pianeti troveremo nel corso delle nostre ricerche. Se pensiamo che già dagli anni 80 ne abbiamo scoperti 2000 e che le nostre tecnologie si fanno sempre più precise, chissà cosa ci riserverà il cielo nei prossimi decenni? Noi non lo sappiamo, ma detto questo, voliamo alla prossima canzone. Una canzone veramente inquietante e particolare che ho deciso di mettere dopo aver visto i Dead Can Dance lunedì scorso agli Arcimboldi. Mamma mia che bello, è stato un concerto spettacolare. Questa è la loro Anywhere Out of the World, appunto degli esopianeti, tratta dal... oh cavolo, non mi ricordo il nome dell'album. Buon ascolto ragazzi, ve lo dico dopo. Within the Realm of Dying Sun, ecco qual era il titolo. Thank you. fatta passare questa inquietante ma anche affascinante canzone dei Dead Can Dance, ve lo ricordo, dall'album Within the Realm of Dying Sun. Bellissimo concerto, tra l'altro, quello che ho visto agli Arcimboldi lunedì scorso. Dopo arriviamo anche a un concerto che ho visto ieri, per cui riequilibriamo con la tamarraggine. Con questa inquietudine, questo mistero, arriviamo a Astrofisica per chi va di fretta, il nostro consueto appuntamento con Neil deGrasse Tyson. Ciao Neil, lo so che ci stai ascoltando là negli Stati Uniti o dove diavolo sei. Comunque sì, grandissimo Neil deGrasse Tyson. E cominciamo a parlare di una delle cose più interessanti del libro, ovvero la materia oscura. Ma prima di arrivarci facciamo un girettino alla larga. Dovete sapere infatti che la gravità è contemporaneamente la nostra migliore amica e la nostra peggior nemica nella comprensione dell'universo. Come? Perché? Beh, intanto ci sono voluti Newton e Einstein, due delle più grandi menti di tutti i tempi, per creare le leggi che si adattino bene alla materia che conosciamo, quella che vediamo, tocchiamo, sentiamo, annusiamo e qualche volta mangiamo. Eppure manca ancora il genio che capirà come diamine è possibile che l'85% della forza gravitazionale universale arrivi da qualcosa che non interagisse in nessun modo con ciò che conosciamo. O magari il genio ci dirà che non accade per colpa di una materia o di un'energia, ma da qualche altro meccanismo concettuale. Insomma, non ne sappiamo ancora nulla, ma sto delirando, vi chiederete che cosa vuol dire che l'85% della forza gravitazionale universale arriva da qualcosa che non conosciamo? Seguitemi. Allora, il primo a fare calcoli in merito alla cosiddetta massa mancante fu Fritz Zwicky, che studiò il movimento delle singole galassie in un gigantesco ammasso posizionato circa in direzione della costellazione della chioma di Berenice. Le migliaia di galassie all'interno di questo ammasso si muovono a velocità alte, troppo alte per tenere conto semplicemente della loro massa e della reciproca attrazione gravitazionale. Beh, cosa significa? Che le leggi di gravità funzionano bene a casa nostra, nel nostro sistema solare, ma su larga scala la faccenda cambia. Se la Terra deve raggiungere una determinata velocità di fuga per sfuggire all'attrazione gravitazionale del Sole e perdere la sua orbita, com'è possibile che l'ammasso della chioma o altri simili ad esso non si siano disgregati nel corso degli anni nonostante le velocità estreme delle galassie che vi corrono attraverso? Newton si è sbagliato? Einstein e la relatività anche? Parrebbe proprio di no. Per colmare questo vuoto, dunque, è stato coniato il termine materia oscura. Nel 1976, Vera Rubin scoprì che il fenomeno non riguardava solo le interazioni tra le varie galassie, ma anche le stelle e le nubi di gas ai margini delle stesse. Perché? Presto detto. Anziché rallentare, come ci si aspetterebbe, più si allontanano dai centri galattici, le stelle paiono conservare le stesse velocità di quelle che ruotano attorno al centro. Cioè, se voi ci pensate... No, andiamo a logica, ragazzi. Mettiamo di avere un centro molto massiccio. Ovviamente, come vi ho già raccontato, la gravità esercita un'accelerazione sugli oggetti che passano vicino a questo centro molto massiccio. Vi ho fatto l'esempio di Sagittarius A e delle stelle che gli orbitano attorno. Ecco, al di là delle accelerazioni che subiscono le stelle quando passano troppo vicine al centro, persino le stelle più lontane mantengono delle velocità che, boh, dovrebbero rallentare. E invece no. Queste regioni così remote ai bordi delle galassie contenevano evidentemente troppa poca materia per poter giustificare una così veloce rotazione. Vengono chiamate aloni di materia oscura, come qualcosa che sporca la nostra visione dell'universo. Ma com'è possibile che non possiamo vedere una cosa che è in vantaggio di 6 volte rispetto alla materia ordinaria, secondo le stime? Beh, diversi tentativi di spiegare l'anomalia sono stati fatti nel corso degli anni, ma a nulla sono valsi. La materia oscura non proviene dai buchi neri, primo, non è composta da nubi oscure, cioè le nubi di polvere stellare che avete presente la nebulosa testa di cavallo, andate a cercarla su Google, o al limite dopo ve la posto. È una nebulosa fatta proprio di polvere oscura, ecco, però non sono quella roba lì. Non è composta neanche da pianeti erranti, asteroidi che non vediamo, perché sarebbero troppi, cioè il rapporto di 6 a 4 rispetto alla materia ordinaria, ragazzi, è una mostruosità. L'indizio più rilevante per la presenza della materia oscura, però, è l'abbondanza relativa di idrogeno ed elio nell'universo noto. perché se la materia oscura avesse in qualche modo contribuito alle prime fasi di creazione di questi due elementi, ci sarebbero, non chiedetemi di spiegarvi il processo, cioè se avete voglia ve lo spiego, scrivetemelo, però praticamente se la materia oscura avesse contribuito ci sarebbe molto più elio rispetto all'idrogeno nell'universo. Ed è la dimostrazione, tra l'altro, che la materia oscura non interagisce con la materia ordinaria, il cui tratto distintivo è proprio quello di agire nelle interazioni atomiche e nucleari che danno forma alla materia come la conosciamo. Dunque, la materia oscura sembra interagire solamente con la gravità, per qualche strano fenomeno a noi non conosciuto. Tantissimi esperimenti che si stanno conducendo per riuscire a trovare un'interazione di una materia oscura, infatti, si fanno con elementi nuclei atomici molto particolari, tipo, se non mi ricordo male, nel Gran Sasso c'è uno degli esperimenti più importanti per cercare la materia oscura, ma comunque sono in giro per tutto il mondo, sepolti a grande profondità, tra l'altro, perché c'è il rischio che i raggi cosmici disturbino le rilevazioni, perché, cioè, voi dovete immaginare che gli scienziati guardano qualcosa di sospeso nel nulla, completamente fermo, e devono trovare quel momento in cui c'è una curvetta, un segnalino, un qualcosina piccolino, e quindi vi lascio immaginare quanto è difficile questo campo della ricerca. Dunque la materia oscura non è solo oscura, non è solo materia che non emette luce, è qualcosa di molto più complicato e difficile da spiegare. L'unica cosa che ci permette di conoscerne l'esistenza, appunto, è il fatto che interagisce solo con le forze gravitazionali emettendo attrazione. E se la gravità fosse considerabile massa, beh, non lo sappiamo. Forse non c'è nulla di sbagliato nella materia, ed è invece la gravità che non capiamo fino in fondo. Ma questo è un mistero che nel corso degli anni sarà sempre più difficile cercare di sviscerare. Andiamo subito con la prossima canzone, a questo punto, visto che già mi avete fatto dire ampiamente tutto il discorso. Loro sono gli Hellas, o Hallas, o come diavolo si chiamano, vengono da paesi nordici e hanno fatto questo disco bellissimo che si intitola Excerpts from the Future Past, cioè sembra uno di quei vecchi dischi che trovi nello scatolone dei vinili del nonno o del papà e lo metti su e trovi queste cose spettacolari, un po' prog, un po' rock, molto atmosferico. E visto che parlavamo di capire le stelle, questa è la loro Star Rider. vi ho fatto sentire l'inizio, perché so che tra di voi ci sarà qualcuno che a cui sarà già venuta la pelle d'oca, perché probabilmente ci ha già giocato. Ma questo è il tema del menu principale di Mass Effect, o Mass Effect per gli amici. Pluripremiata serie videoludica nata nel lontano 2007 grazie alla BioWare, storica casa produttrice, tra le altre cose, della saga di Star Wars Knights of the Old Republic. In questo gioco impersoniamo i panni del comandante Shepard nella sua missione, comandante Shepard alla guida della Normandy, nella sua missione per salvare la galassia. Allora, iniziamo subito col dire che non è la solita fantascienza, perché nel corso degli anni Mass Effect, insieme alla fortunata saga di The Witcher, è stato un caposaldo dei videogiochi. Ma perché, vi chiederete? E perché ne parliamo a gravità zero? Prima di tutto per le atmosfere e la ricchezza del mondo in cui questa saga è immersa. Mass Effect, infatti, è una storia di società, cooperazione, ma anche razzismo, se vogliamo, viaggi galattici, sentimenti, cioè è veramente di tutto. La galassia in cui questa storia è ambientata è ricca di dettagli, mondi e ambienti da esplorare, ma parlare così generalmente di un gioco che è così complicato è un po' riduttivo. Allora, facciamo una cosa, partiamo dalla trama. Allora, tra qualche anno nel futuro, l'umanità trova i resti di un'antichissima tecnologia costruita dai Protean, razza aliena primordiale, chiamata Mass Effect, che permette di viaggiare nella galassia abbattendo i tempi del viaggio interstellare tramite la perdita di massa delle proprie navi. L'umanità viene quindi in contatto con le prime razze aliene, con le quali inizialmente inizia un conflitto che pian piano andrà esaurendosi. La neonata alleanza dei sistemi umana, insomma, entra in contatto con le Asari, i Salarian e i Turian, le tre razze aliene principali che offrono della galassia, che offrono all'umanità un posto nella cittadella, una base spaziale enorme costruita millenni or sono, che queste nuove razze senzienti hanno restaurato ed utilizzato come capitale della società galattica. Dopo questa manciata di eventi, che si svolge nel 22° secolo, nel 2183 una nave spaziale, la Normandy appunto, viene incaricata di recuperare una sonda Protean trovata su Eden Prime, una colonia umana. Un ritrovamento potenzialmente rivoluzionario, dato che i Protean sono la razza aliena estinta i cui manufatti trovati su Marte anni prima hanno permesso all'umanità di lasciare il sistema solare. Ed è qui che le cose cominciano a complicarsi. Allora, la Normandy è sotto il comando del comandante Anderson e del vice, che è appunto il nostro comandante Shepard. Per assistere la debole, tra virgolette, razza umana durante l'importante missione, il Consiglio della Cittadella, ovvero l'organo politico composto quattro rappresentanti delle quattro razze, invia Nihlus, uno spettro Turian. Gli spettri sono i soldati dei servizi segreti della cittadella. Purtroppo, la missione ben presto viene compromessa dal fatto che il pianeta si trova sotto attacco da parte di una razza di creature artificiali, note come Get, alla cui guida c'è un'enorme e misteriosa nave aliena. I Get, tra l'altro, poi dopo ve lo spiegherò, sono stati creati in realtà dai Quarian anni prima. Shepard viene mandato sul pianeta con il tenente Kaidan Alenko e il caporale Jenkins, mentre Nihlus entra in azione per conto proprio. In realtà, di tutto questo gruppo, gli unici che sopravvivono sono Shepard e Kaidan. Su Eden Prime, i due incontrano l'artigliere capo Ashley Williams, con l'aiuto della quale riescono a impedire la distruzione totale della colonia. Prima di essere recuperato dalla Normandy, però, Shepard riesce a raggiungere la sonda Protean, che improvvisamente si attiva e proietta una visione nella sua mente, dove sembra che degli esseri viventi vengano distrutti da parte di un esercito di macchine. Da qui inizia un'incredibile avventura che andrà avanti nel seguito, Mass Effect 2, uscito nel 2010, e si concluderà con Mass Effect 3, rilasciato nel 2012. Una saga veramente amatissima, Già solo se giocherete al primo vedrete quanto sono belli i personaggi, quanto è bello anche l'antagonista, che vabbè ve lo spoilerò perché tanto lo vedete nei primi istanti di gioco, Saren, un Turian traditore. Una saga amatissima da molti fan, tra cui il sottoscritto, non solo per la trama appunto, ma anche per la complessità psicologica dei personaggi. Mass Effect infatti è stato uno dei primi giochi, come dicevo prima, ad utilizzare il sistema della scelta. Secondo le nostre risposte e il nostro modo di giocare, la trama stessa prende forma. E con questo intendo dire che i nostri comportamenti possono inimicarci a determinati personaggi, fare amicizia con altri e decidere in che modo far finire la galassia. Far finire, non finisce. Tranquilli, non finisce. Anziché concentrarmi sulla trama, però, vorrei farvi presente il complesso sistema sociale della galassia in Mass Effect. Come vi dicevo, nella cittadella esistono tre razze aliene. Le Asari, tutte di sesso femminile, sono la specie più influente e rispettata della galassia. I Salarian, anfibia sangue caldo, velocissimi a pensare e a muoversi, abili nello spionaggio e nella ricerca scientifica, e i Turian, una specie famosa per la sua rigidità militare, contati appunto come soldati. Intorno a queste tre razze principali si muovono tantissimi altri abitanti della galassia, gli Elkor, gli Anar, i Volus, per quanto riguarda chi vive sulla cittadella, mentre nello spazio si trovano i Batarian, i Quarian e i Krogan, altre razze minori. In particolare la storia dei Quarian e dei Krogan è molto particolare. I Quarian sono una specie che è costretta a vivere su delle colonie da anni, perché i Quarian sono stati quelli che hanno costruito i Geth, la razza di macchine senzienti che vi dicevo prima. I Geth però, stanchi di essere utilizzati come schiavi, si sono ribellati ai loro creatori, e questo ha portato i Quarian ad essere praticamente in esilio dalla loro porzione di universo. Non meno tragico è stato il destino dei Krogan, che prima si sono visti rivolgere la parola nelle guerre contro i Arachnidi, mentre poi, dopo una loro ribellione per via del loro estremo proliferare, sono stati colpiti da un virus sviluppato in laboratorio chiamato genofagia, che praticamente azzerava o mitigava moltissimo la loro fertilità, rischiando anche di far morire molte madri. E quindi potete capire già quanto è complicata la storia di Mass Effect, quanto sono complicati i personaggi, perché voi entrerete in contatto con ognuna delle razze aliene differenti, imparerete le loro culture, i loro rituali e le sue inimicizie verso le altre razze. Per esempio anche i Turian e gli umani non si vogliono tanto bene, visto che si sono dati guerra durante quando l'umanità ha scoperto il Mass Effect. Giocare a questo gioco non significa solamente prendere parte a una epica storia di fantascienza. Significa anche immergersi in un mondo dalle reminiscenze asimoviane, dove ognuno lotta per qualcosa e dove noi possiamo decidere come andranno a finire le cose. Il sistema di gioco, non tralasciamolo, è quello di un RPG d'azione, basato molto sulla tattica. Non ci saranno infatti solo scelte da prendere, ma anche ardui scontri da affrontare nel corso di un'avventura che vi terrà incollati sulla sedia come solo i migliori film di fantascienza possono fare. Ogni personaggio avrà le sue caratteristiche, come appunto in tutti i giochi di ruolo, e sarà possibile sempre decidere con che parti affrontare una determinata sessione. Mass Effect, contrariamente a quanto può sembrare, non è azione a tutto tondo con il rischio di cadere nel kitsch. Al contrario, ogni personaggio ha i suoi dubbi, le sue emozioni e i suoi sentimenti, con cui avremo a che fare per tutto il gioco. Per cui, se volete immergervi in un'avventura mozzafiato, lunga e tragica, bella, commovente, correte a comprarvi Mass Effect. Non penso neanche che costi tanto, cioè ragazzi, parliamo di un gioco che è uscito 12 anni fa, ma che veramente mi sento ancora di consigliare parecchio. E andiamo con l'ultima canzone della playlist di oggi di Gravità Zero. E io li ho visti ieri sera, loro sono i Gotthard svizzeri, e dopo la carica di buon umore che mi hanno dato non potevo che mettere la loro Anytime, Anywhere.
Talking nice, know how to charm. You see the good.
E ce l'abbiamo fatta, anche questa puntata di Gravità Zero volge al suo termine. Grazie a tutti gli ascoltatori, grazie come sempre per essere rimasti in onda fino alla fine dei miei deliri totali per quanto riguarda lo spazio, l'astronomia, il cosmo. Vi ricordo che tra un'oretta c'è la replica di Otter Staff e ringrazio ovviamente tutti i miei colleghi di MV Radio. Continuate a seguirci, continuate, mettete like a Facebook, Instagram, quello che volete. Se avete qualche curiosità, suggerimento, ipotesi, dirmi che le canzoni che metto fanno schifo, mi trovate chiocciola gravità zero con lo zero su Facebook oppure su Instagram. Cercate anche quei ragazzoni di MV Radio. E niente, niente, grazie ragazzi come sempre. Gravità Zero torna tra 2 settimane, grazie a chi si è sentito la diretta. Mi raccomando, se il caldo vi uccide andate su Plutone. Arrivederci e grazie per tutto il pesce. For all the fish, so sad that it should come to this. We try to warn you all, but oh dear, you may not share our intellect, which might explain your disrespect for all the natural wonders that grow around you. So long, so long, and thanks for all the fish. The world's about to be destroyed. There's no point getting all annoyed. Lie back and let the planet dissolve. Those nets of tuna feet, we